Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. Quando si fanno mostre per 43 anni si arriva ad un certo punto. Con 43 anni un uomo raggiunge l'equinozio della vita e può iniziare a costruire il proprio castello in aria, il proprio palais ideal, diceva Harald Seemann in un'intervista del 2001. Da questo momento in poi, anche se fai una mostra con artisti contemporanei, vuoi che non sia solo una collettiva, ma un mondo temporaneo. 20 anni dopo la scomparsa del grande curatore svizzero, esce il libro Pretensione Intenzione, oggetti di bellezza e stupore dall'archivio di Harald Seemann, edito da Patrick Frey. Il volume verrà presentato il 19 luglio alla Fondazione Monte Verità ad Ascona, in occasione dell'apertura della mostra omonima dedicata alla collezione di oggetti di Harald Seemann. Voci dipinte ve ne dà un'anticipazione insieme ai tre ospiti che fra poco raggiungiamo: una Seemann, Nicoletta Mongini e Michele Robecchi. L'inserto della settimana ci porta infine al Kunsthaus di Zurigo, dove è in corso la mostra personale di Roman Signa. Ce la racconterà la curatrice Miriam Varadinis.
Por la planta arena che lame il mar, su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. De algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a ahogar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama él no le digas nunca que estoy ni que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Also die gesellschaftliche Wirklichkeit ist ja nicht gerade das Schönste auf der Welt. Und ich finde, wenn wir solche Vehikel haben, um uns ins Träumen zu versetzen und uns eine Welt zu kreieren, die ebenso total ist wie die ganze, aber temporär, dann sollte man das maximal ausnutzen.
La realtà sociale di oggi davvero non è bella. Penso che se abbiamo a disposizione dei mezzi per sognare e per creare un mondo che è totale quanto quello reale, ma temporaneo, allora dovremmo sfruttarli al massimo. Ben ritrovati a Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Avete appena sentito la voce di Harald Seemann che ci porta direttamente in medias res, nel cuore della puntata di oggi. Puntata dedicata al volume Pretensione Intenzione, oggetti di bellezza e stupore dall'archivio di Harald Seemann, edito da Patrick Frey e curato da Una Seemann, Michele Robecchi, Bodan Stelik e Elsa Himmer, che verrà presentato il 19 luglio alla Fondazione Monte Verità in occasione dei 20 anni dalla scomparsa di questo grande protagonista della storia dell'arte contemporanea. Ne parliamo con i curatori del progetto, l'artista Una Seemann. Benvenuta.
Grazie mille, grazie per l'invito.
Il critico d'arte Michele Robecchi, benvenuto.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
E la responsabile cultura della Fondazione Monte Verità, che ospiterà la mostra e la presentazione del volume, Nicoletta Mongini, benvenuta.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Una Seemann, abbiamo citato il titolo del volume, Pretensione Intenzione. Da dove viene l'idea di questo titolo e perché lo avete scelto?
Questa è una bella storia, perché mio padre, Harald Seemann, aveva il suo archivio e il suo, diciamo, luogo di lavoro a Maggia, in Valle Maggia, nella cosiddetta Fabbrica Rosa, che è un grande stabile proprio all'entrata del paese, dove alla fine degli anni Ottanta mio padre e mia madre Ingeborg Klüscher sono inseriti, diciamo, in questo stabile abbastanza storico, anche perché era una volta un pernottamento per contadini quando viaggiavano dalla valle verso il mercato, poi dopo è diventato il cinema, il teatro e alla fine una fabbrica di accendini, per diventare poi appunto lo studio di lavoro dei miei genitori. Quando mio padre è venuto a mancare, ha lasciato un grandissimo archivio, il più grande archivio esistente di arte moderna e contemporanea in questo spazio. Quando abbiamo poi riattato la Fabbrica Rosa, abbiamo deciso di fare una mostra, diciamo quasi omaggio, per praticamente dare un addio al posto e all'archivio di Harald e praticamente avere la Fabbrica Rosa con una nuova destinazione di spazi. E c'erano questi oggetti che erano molto affascinanti, che abbiamo trovato nel suo archivio, e con appunto Michele Robecchi, Bonan Stelik e anche al tempo con Riccardo Lisi e Noah Stolz, abbiamo deciso di fare una mostra con questi oggetti. Gli oggetti sono tutti oggetti dove non sappiamo che cosa sono, da dove vengono, chi è l'autrice o l'autore, e sono molto misteriosi. Il titolo Pretensione e Intenzione è una bella cosa. Quando stavamo appunto cominciando a decidere quali oggetti mettere in mostra, abbiamo trovato uno scarabocchio di Harald, perché ne faceva tanti mentre aspettava il telefono, dove c'era scritto proprio questa frase o queste due parole, pretensione, intenzione. E ci siamo detti, è proprio quello che questi oggetti vogliono essere. Hanno la pretesa di esistere e hanno un'intenzione interna.
Che genere di oggetti sono? Credo che siano diversi tipi di oggetti.
Sono completamente diversi i tipi di oggetti, sono tra opere d'arte e cianfrusaglie, sono degli oggetti che Harald ha raccolto. Harald era un grande collezionista e praticamente aveva come questi specie di altari nella Fabbrica Rosa, nel suo archivio, che era una costellazione di diversi oggetti messi insieme. Noi li vedevamo sempre come un'immagine intera, cioè tutto questo cluster di oggetti come un'immagine. Al momento in cui abbiamo veramente separato questi altari, questi piccoli shrines, ci siamo resi conto a che punto non conoscevamo gli oggetti, non sapevamo di chi fossero e chi li avesse fatti, e ovviamente la persona che ce lo poteva raccontare non c'era più. Allora da lì è nata proprio l'idea di dare a questi oggetti una nuova storia. Gli oggetti sono delle frecce, per esempio, che vanno in tutte le direzioni, anche qui molto simile all'idea di pretensione e intenzioni. Mm-hmm. Possono dare ogni direttiva, ma nessuna al contempo. Oppure ci sono delle facce scolpite in ossa di seppia, o ci sono dei cuori in bronzo. Gli oggetti sono veramente completamente diversi l'uno dall'altro, ma hanno un fascino incredibile.
E tra l'altro, diciamo, un'altra parte di oggetti dell'archivio di Seemann sono stati catalogati e, come dire, ricontestualizzati. Questi, diciamo, che si sono un po' rifiutati.
Sì, come dici giustamente, si sono rifiutati perché hanno un carattere tutto loro. No, praticamente nel 2011 il Getty Research Institute a Los Angeles ha preso l'archivio di Harald e lo ha portato a Los Angeles, dove appunto tutto l'archivio è accessibile al pubblico, e però rimanevano questi oggetti che nessuno conosceva, non si sapeva da dove venissero. Per questo era proprio un istinto quasi naturale di non volerli mettere in un cassetto, perché sono così affascinanti, e di renderli, diciamo, la parte centrale di questo libro, prima della mostra che avevamo fatto nel 2015 e poi adesso di questo libro che uscirà appunto a luglio.
Nicoletta Mongini, non è un caso che la presentazione di questo volume e della mostra omonima avvenga a Monte Verità. Lei ha detto che senza Harald Seemann Monte Verità non sarebbe mai stato ciò che è oggi.
Sì, certamente. Inizio dicendo brevemente come Harald Seemann è arrivato a Monte Verità e quindi il ruolo che poi ne è conseguito. Seemann ha conosciuto Monte Verità innanzitutto tramite, diciamo, gli occhi di Ingeborg Lüscher, nel senso che arriva in Ticino anche in un momento particolare della sua vita, sia in termini personali sia professionali. Sta appunto passando all'attività di curatore indipendente, a questa nuova vita felice, sta con una bimba che appunto è una, e quindi è in un momento in cui si vuole slegare dalle istituzioni e inaugurare una nuova modalità di lavoro. Già da tempo aveva in mente due progetti, che erano La mamma e Il sole, che però appunto non vedeva confinati in uno spazio chiuso, in uno spazio museale. Quindi questa montagna sacra che gli appare, appunto Monte Verità, in qualche modo diventa una possibile realizzazione, un possibile intersecarsi di questi due progetti, perché comunque Monte Verità in qualche modo raccoglieva il mito del sud, quindi del sole, che era stato un po' la guida di chi aveva fondato questo luogo, e il culto della grande madre terra. Quindi appunto lui decide che in qualche modo deve spiegare, deve raccontare come mai in questo piccolo fazzoletto di Ticino ci sono state tutte queste straordinarie visioni, convergenze, incontri di intellettuali, di artisti, di filosofi, e di conseguenza dedica alcuni anni di lavoro, di raccolta di lettere, di fotografie, di oggetti, muovendosi, diciamo, attraverso quattro pilastri narrativi che erano l'anarchia, da cui, se non sbaglio, è partito, poi la riforma di vita, la rivoluzione psichica e sessuale e l'arte. Quindi in alcuni anni raccoglie un numero esorbitante di, appunto, di oggetti, come dicevo prima, di testimonianze dirette, perché c'erano ancora persone che avevano partecipato, diciamo, a questo esperimento straordinario, no, che è stato Monte Verità. Tutto questo lavoro viene poi presentato nella mostra Monte Verità, le mammelle della verità del 1978, che Seemann inaugura a Monte Verità, ad Ascona, al Collegio Papio e al Museo Comunale e alle Isole di Brissago, per poi farla partire per Zurigo, Vienna, Berlino e Monaco. La statura professionale di Seemann, la sua fama è all'apice, e Monte Verità viene così portato al centro della scena artistico-culturale internazionale. La statura professionale di Seemann, la sua fama nel mondo, nel panorama, diciamo, culturale artistico, ha portato quindi al centro di questa scena Monte Verità e il Ticino, in fondo, perché poi appunto la mostra porta il titolo di Monteverità, ma in realtà Zeman in questa mostra ha reso protagoniste un sacco di storie che hanno trovato, diciamo, una culla qui intorno, in quello che lui chiamava il triangolo delle Bermuda dello spirito. Quindi c'è l'Isarion a Minusio, c'è gli ARP, da cui è poi nata la fondazione ARP, c'è la storia della fondazione Eranos, che nasce appunto come convegni Eranos. Quindi è, come dire, un focus su questa straordinaria storia che c'è stata in questo territorio, diciamo, negli ultimi anni dell'Ottocento e nella prima metà del 1900.
Ancora oggi si sente l'influenza di quello che Harald Zeman ha fatto per il Ticino, per Monteverità?
Assolutamente, perché lui ha consegnato Monteverità alla memoria. Ed effettivamente Monteverità è una tematica che, un po' per le sue caratteristiche costantemente attuali, perché insomma quello che ha guidato chi ha abitato Monteverità sono stati i principi che erano urgenti allora e che ahimè lo sono anche oggi, quindi questo è un aspetto che rende Monteverità attuale, ma soprattutto questa importanza, questo faro, questa attenzione su questo luogo che ha rappresentato un esperimento, diciamo, straordinario di avanguardie e di visioni, viene tutt'oggi eletto ad essere protagonista di mostre in paesi diversi. Non so, solo per menzionare gli ultimi anni, siamo stati protagonisti di una mostra a Firenze al Museo del Novecento, a Toyota c'è stata una mostra sull'anarchia e Monteverità ha avuto uno spazio rilevante, al Museo di Leloc l'anno scorso con gli artisti contemporanei è stata riletta la storia di Monteverità. Siamo attualmente a Chicago con Elisar von Kupfer, quindi Zeman ha consentito che Monteverità venisse conosciuto e poi Monteverità parla da sé.
Michele Robecchi, torniamo agli oggetti dell'archivio di Harald Zeman. Che tipo di fascinazione esercitano su di lei?
Ma dunque, devo partire un po' da lontano, dal fatto che io comunque ho avuto il privilegio e la fortuna di poter frequentare l'archivio quando era ancora in vita e attivo e vivente. Pur essendo appunto immenso e molto comprensivo, si notava comunque subito che era un archivio frutto di un pensiero anche molto laterale, perché c'erano tante presenze di non immediata identificazione. Quindi il suo fascino era intatto e preciso sin dall'inizio. Dopo l'episodio che abbiamo appena descritto, di quando il Getty Research Institute ha portato via una grossa parte dell'archivio in California, quello che è rimasto dietro e che poteva essere interpretato come un salone fusé, invece è proprio quello che ci ha entusiasmato, in un certo senso. Proprio per restare uno, ligi allo spirito fondante dell'archivio, ma anche perché abbiamo deciso, se vogliamo, di seguire una formula più nota in matematica, che è quella del resto come entità su cui ci si concentra e dove ci sono le maggiori scoperte. Quindi questi oggetti, naturalmente, nella loro varietà, nella loro differenza, rappresentavano qualcosa di molto criptico, di molto misterioso. Alcuni davano delle indicazioni abbastanza sincere su da che area del pensiero generale venissero.
Per esempio?
Di Zeman. Beh, abbiamo appena citato la mostra della mamma, effettivamente, di Monteverità, effettivamente ci sono dei materiali che sembrerebbero puntare verso quella direzione. Materiali di ricerca, materiali raccolti, collezionati perché e catalogati per un futuro impiego o non impiego, questo non so, chiaramente non sono io in grado di saperlo. E altri che invece sono chiaramente molto più impermeabili a qualsiasi tipo di interpretazione. Quindi lì si trattava proprio di dare più spazio alla nostra fantasia interpretativa, anche se ovviamente a pari di questo processo ci siamo anche mossi cercando di indagare in maniera convenzionale su cosa potessero essere, e difatti poi un paio siamo riusciti anche a identificarli. Per proseguire abbiamo deciso quindi di con un accordo con una e con Bodan di selezionare un gruppo di autori che a nostro avviso avevano le capacità, la qualità, la curiosità e lo stimolo di partecipare a questo gioco e quindi scrivere su questi oggetti e offrire un'interpretazione poetica, antropologica, scientifica, che in qualche modo potesse fornire un'ipotetica spiegazione su quello che rappresentano.
Nel suo saggio lei ne propone una lettura abbastanza particolare e parla, per quanto riguarda l'attività da collezionista di Harald Seemann, di una transizione fra il Märzbau di Kurt Schwitters e il Palais Ideal di Ferdinand Cheval.
Si tratta di due opere del Novecento che hanno avuto un rapporto abbastanza stretto con Harald Seemann. Seemann, come molti sanno, è stato responsabile per la ricostruzione del Märzbau di Schwitters al Museo Sprengel di Hannover. Märzbau di Schwitters era questa installazione totale che l'artista aveva creato nel suo studio, che purtroppo poi è stato bombardato durante la guerra e quindi è stato poi parzialmente ricostruito, per dare un'idea di come questa opera in divenire, che stava divorando letteralmente l'edificio che la ospitava, è nata. Il Factor Cheval è un po' un discorso più legato al surrealismo, era questo portalettere del sud della Francia che ha passato anni a raccogliere sassi per costruire nel suo giardino quello che oggi è noto come il Palazzo Ideale, che è una struttura architettonica molto affascinante, anche molto surreale, e a pochi metri da lì ha costruito anche la sua tomba. Qui lì è un po' più il frutto, a parte del pensiero, a parte del ruolo dell'outsider nell'arte, ma anche della determinazione di questa costante raccolta, di questo progetto Vita Natural Durante, che si è concluso parallelamente con la scomparsa del Factor Cheval. Quindi questo rientra, come rientrano questi discorsi? Quello che io ho suggerito è il fatto che comunque certe volte le collezioni nascono in un modo ma poi si sviluppano e prendono una vita autonoma, dove la linea tra il collezionista che colleziona attivamente e la linea del collezionista che viene collezionato dagli oggetti che trova diventa un po' più opaca.
C'erano due tendenze nei due personaggi che lei cita. Da una parte la tendenza di Schwitters a fare un progetto che non fosse mai finito, mentre dall'altra la tendenza di Cheval a voler raggiungere uno scopo, quindi a finirlo questo palazzo ideale. In quale modo queste due tendenze trovano un punto di incontro nel lavoro di Harald Seemann?
Beh, se si guarda il lavoro di Harald Seemann, direi che si trovano mille situazioni in cui queste due scuole di pensiero, possiamo chiamarle, si incontrano. Resteranno sempre dei punti di domanda sul Märzbau di Schwitters, perché non sappiamo effettivamente cosa avrebbe potuto essere. Comunque, un'osservazione che posso fare, e forse qui però una Seemann anche più qualificata di me per dire se sono nella direzione giusta, è che penso che comunque certe mostre chiaramente nascevano, certe attività creative nascevano con un progetto ben delineato e si realizzavano all'interno di quella cornice, per quanto immensa, altre volte diventavano delle creature senzienti che crescevano e scappavano quasi al controllo a un certo punto dell'autore stesso. Un fenomeno che lui accoglieva sempre abbastanza a braccia aperte. A me viene in mente la mostra di Berna, poi Attitudes Became Form, Costale di Berna del 69, dove a un certo punto artisti non invitati hanno cominciato a presentarsi e sono stati comunque accolti, giusto per dare un esempio di come certe volte quello che si traccia all'inizio poi non è necessariamente quello che si trova al traguardo, se si è aperti alla possibilità che influenze esterne possano, anche inaspettate, possano contribuire a un risultato più effettivo.
Una Seemann, nel contesto di questa collezione, lei ha fatto riferimento a quella che in termini antropologici viene definita la agency degli oggetti. In che modo questi oggetti in particolare sono dotati della capacità di agire su di noi?
Anche qui vorrei riprendere un po' storicamente. Harald chiamava tutte le sue mostre, facevano parte del Museo delle Ossessioni. Il Museo delle Ossessioni, ovviamente, tutte le mostre erano solo dei frammenti del Museo delle Ossessioni, e l'ossessione in sé, magari per riprendere quello che diceva Michele, è diciamo il fuoco, è l'inizio di ogni sua idea. L'ossessione positiva, ovviamente, e perciò anche qui abbiamo questa forza degli oggetti che Harald metteva anche nelle sue mostre. Harald aveva fatto una mostra sul suo nonno. Il suo nonno era un parrucchiere che ha inventato tra l'altro anche la permanente, ed è stato un po' il primo di fare una mostra d'arte con degli oggetti di utilizzo. E perciò questa idea di riprendere anche questi oggetti sconosciuti che erano nel suo museo delle ossessioni, nella sua fabbrica rosa, riprendono anche questa idea che gli oggetti hanno un agency, hanno una capacità di forza su noi. C'è anche questo testo molto famoso di Sigmund Freud che praticamente sottolinea proprio la relazione tra soggetto e oggetto. Quando noi guardiamo gli occhi di una bambola, tutto un tratto l'oggetto, gli occhi della bambola ci sembrano vivi, perciò l'oggetto diventa soggetto anche lui. E questa è un po' la forza, l'agency di questi oggetti che abbiamo scelto, di cui non sappiamo la storia, a cui adesso ridiamo una storia tramite i diversi testi che sono raggruppati nel libro. Le autrici, gli autori invitati a partecipare a questa speculazione sugli oggetti sono Hayat Erdogan, che è una drammaturga e direttrice, co-direttrice del Teatro Neumarkt di Zurigo, Simone Lappert, che è una scrittrice, Raimundas Malasauskas, curatore, e Michael Tosic, un antropologo.
E il suo testo è intitolato Weiße Sting, la cosa bianca. Possiamo definirlo una sorta di racconto?
È una sorta di racconto che ovviamente riprende un oggetto a cui io sono particolarmente attratta. Sono 5 appunto facce scolpite in ossa di sepia. E quello che descrivo alla fine è la trasformazione del processo di lutto. Ovviamente questo libro esce al 20° anniversario della morte di Harald. La mostra che abbiamo fatto con gli oggetti nella Fabbrica Rosa era nel 2015, sono passati 10 anni, sono 10 anni che stiamo lavorando a questo libro. Anche questo fa parte di un processo di trasformazione, diciamo. Però riprendo anche una frase che Harald diceva sempre, ed era: solo le tribù sopravvivono. Ed era qualcosa a cui si riferiva proprio nell'ambito familiare, ovviamente non di sangue, ma di amicizia anche. Se siamo insieme possiamo sopravvivere, e questo legame viene anche trasmesso tramite le cose e la loro magia intrinseca. Adesso la tribù in questo libro sono ovviamente Michele Robecchi, Bonanzelli che ha fatto le foto, l'aiuto di Elsa Himmer e ovviamente tutte le autrici e gli autori che ne fanno parte.
E Michele,
e aggiungerei anche gli oggetti sono la tribù.
Assolutamente sì, hai ragione Michele.
Un altro aspetto riguardo alla collezione, all'archivio di Harald Seemann, mi sembra che lei riconosca una tensione, Robecchi, in Harald Seemann, una tensione tipica dell'artista.
Se ho capito quello che stiamo dicendo, quindi direi di sì, nel senso che sì, effettivamente c'è un approccio alla, diciamo, alla pratica, per usare il termine poi andato più in voga successivamente. C'è un approccio alla pratica curatoriale, a mio avviso perlomeno particolarmente informato da una mentalità artistica.
E possiamo individuare nel vostro modo di approcciarvi a questi oggetti un atteggiamento simile?
In un certo senso direi di sì, è un paragone difficile da fare, comunque sì, diciamo che più che altro abbiamo cercato di onorare quel tipo di pensiero e quel tipo di approccio.
Il lavoro dell'artista ha anche questo nesso, lavoriamo con la materia, però se esponiamo la materia speriamo che questa materia abbia dell'aura, che l'oggetto in questione, l'opera d'arte, riesca a trasmettere più di quello che è. E questo è un processo artistico ovviamente che viene sempre percorso. Ed era anche l'idea di invitare delle autrici, degli autori da diverse discipline, proprio per frammentare, per aprire anche questa idea di che cosa può essere un oggetto e della forza dell'oggetto.
Esatto, esatto. Io penso che questa apertura in particolare sia interessante, perché non è un modo di procedere particolarmente consueto, soprattutto adesso. Di solito si tende più a presentare la grande idea o comunque a descrivere in maniera approfondita l'idea quando la si espone. Questa invece è una mostra che si apre al pubblico come si è aperta noi in precedenza, e invita in un certo senso a un, anzi spera, una parte di me spera che esponendo questi oggetti, che continueranno ad arrivare delle indicazioni che ci permetteranno di svelare magari dei misteri che ancora ci sono scappati.
Nicoletta Mongini, cosa si aspetta da questo progetto nella collocazione a Monte Verità?
Quello che da subito mi ha conquistato di questo progetto è stato proprio quello di capovolgere, diciamo, un po' quello che fino a questo momento era stato Harald Zeman qui nella mostra, cioè lui ha raccolto degli oggetti, li ha raccontati e ha raccontato storie da altri. In questo caso invece il focus è lui, sono questi oggetti che lui ha raccolto, appunto senza che si sappia la genesi di ognuno di questi oggetti, e quindi il racconto viene fatto dagli autori del libro. Quindi appunto c'è questo approccio che trovo molto interessante, no? Perché è un po' quello che aveva fatto lui con altri oggetti, ora si fa con i suoi di oggetti. La mostra, appunto, come è stato detto, era già stata realizzata, ma forse allora aveva più un carattere appunto di saluto, di chiusura di un processo e di quel luogo e di quella destinazione di quel luogo. Oggi appunto sono passati degli anni, c'è stato tutto un processo che ha accompagnato l'osservazione di questi oggetti, e quindi li portiamo nelle due capanne aria luce, Casa Selma e Casa dei Russi, e in questo senso appunto ascolteremo, leggeremo delle storie, in qualche modo appunto immaginando quale fosse l'intenzione di questi oggetti e forse anche cercando di immaginare quale fosse l'intenzione di Zeman.
Il 19 luglio a Monte Verità verranno presentati il libro e l'omonima mostra Pretensione, Intenzione, Oggetti di Bellezza e Stupore dall'archivio di Harald Zeman, edizione Patrick Frey. Ne abbiamo parlato con i curatori Una Zeman, Michele Robecchi, e la responsabile cultura della Fondazione Monte Verità, Nicoletta Mongini. Grazie per essere stati ospiti di Voci Dipinte.
Grazie a voi. Vi aspettiamo a Monte Verità a luglio.
Grazie e grazie per l'ascolto. Spero di vedervi a luglio sul Monte Verità.
Grazie a tutti gli ascoltatori e ci vediamo a Monte Verità.
Una grande mostra personale al Kunsthaus di Zurigo celebra Roman Zichner, uno dei più rilevanti artisti svizzeri contemporanei. Fino al 17 agosto 2025 sarà possibile vedere opere di diversi periodi creativi di Zichner e alcuni dei suoi lavori inediti riuniti in una sorprendente installazione complessiva. I visitatori hanno poi a disposizione anche un codice QR per ascoltare direttamente dalla voce dell'artista la genesi e la storia di alcune delle opere in mostra. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice Miriam Varadinis.
Miriam Varadinis, questa mostra dedicata a Roman Zichner, Landschaft. Cominciamo dal titolo, un paesaggio, quindi un paesaggio in cui ci si può perdere.
Sì, esatto. Il paesaggio gioca un ruolo importante nell'opera di Roman Zichner, è proprio lo spazio dove trova ispirazione, sia paesaggio naturale, la natura, ma anche diciamo, il paesaggio urbanistico nelle città, perché lì lui trova i temi, gli oggetti con cui poi fa il suo lavoro. E siccome qui adesso per lui è tipo anche un paesaggio in cui lui ha messo diversi lavori che provengono dagli anni 70 fino ad oggi e li mette nello spazio completamente aperto. Diciamo, abbiamo tolto tutte le mura, tutta l'architettura e abbiamo deciso di aprire lo spazio e farlo completamente aperto perché lui lavora sempre con degli oggetti molto conosciuti che attraversano una trasformazione e questa trasformazione comincia già con lo spazio, già apre diciamo, un nuovo sguardo sullo spazio stesso. E per lui però questo spazio aperto riferisce anche a degli spazi nella natura, come sì. Diciamo la valle. A lui piace tanto camminare in natura, cioè lui va nelle montagne, adesso ha 87 anni e un po' meno, però gli piace ancora camminare. Andà. E così gli piacciono soprattutto i fiumi e anche i paesaggi aperti, come per esempio ecco, una valle. Ed è per questo che lui ha scelto anche di lasciare aperto lo spazio e così si crea anche un dialogo con il dentro del suo paesaggio artistico con il fuori che è diciamo su un lato c'è la natura, ci sono gli alberi e sull'altro lato dove sono anche le finestre sono tutte aperte sì. Ci si vede lo spazio urbano, no?
Sì, quindi c'è un'osmosi tra interno sì. E esterno sì. Non è una retrospettiva, lei ha tenuto a sottolinearlo.
Quando io ho cominciato a parlare con Roman Zichner, gli ho proposto di fare una retrospettiva, ma e poi lui mi dice: ma io sono ancora vivo, perché ci serve una retrospettiva? Ho detto, sì, forse non è diciamo una retrospettiva classica, ma di mettere insieme lavori da diverse epoche del suo lavoro artistico. Ed è quello che abbiamo fatto, però non è una retrospettiva. Questo si farà forse fra 20 anni, ho detto, ok, adesso ha 87 anni, poi dopo vedremo. Così è più in dialogo attraverso gli anni e poi si vede anche che ci sono certe tematiche, certi oggetti che tornano, che sono lì sin dall'inizio fino ad adesso. Per esempio il kayak, che ci sono in 3 varianti nella mostra. C'è uno che proviene dagli anni 80 e poi ci sono 2 nuovi lavori che ha fatto specialmente per la mostra. Allora lui è sempre attivo, lui è nello studio ogni giorno e per la mostra voleva anche fare nuovi lavori che poi in questo paesaggio aperto dialogano con altre opere e con i visitatori, il che si vede adesso molto bene anche quando si riempie di gente.
Roman Zichner è un artista contemporaneo importante, è una figura importante che è stata riconosciuta forse prima di altri in Svizzera o no?
No, è il contrario. Lui è cioè, proprio tirato a lungo senza essere riconosciuto. Fino all'età di 60 anni non è stato riconosciuto tanto in Svizzera. C'è sempre stata diciamo, una galleria, piccola galleria a San Gallo, che ha fatto vedere la sua opera già sin dall'inizio, presto. Però lui ha guadagnato i soldi mantenendo un lavoro alla scuola d'arte di Lucerna, dove insegnava. Sì. Poi ha fatto diciamo, i suoi lavori così accanto e nessuno lo prendeva proprio sul serio, era considerato un po' un sognatore, un po' un visionario e poi è stato riconosciuto prima all'estero, come succede spesso, ed è stato grazie a un curatore che l'ha invitato al Skulpturenprojekt di Münster, cioè era nel 95.
Sì.
così. E poi da lì è stato preso nel programma della Galleria di Hauser & Wirth e ha rappresentato poi anche la Svizzera alla Biennale di Venezia, e poi da lì è partita, diciamo, la carriera. Però,
la fama,
però fino a, proprio a un'età avanzata non è stato riconosciuto.
Quindi questa mostra al Kunsthaus è un riconoscimento?
Sì, è per quello che volevo farlo, anche perché qui per gli artisti svizzeri conosciuti, Fischlin e Weiss hanno avuto una mostra qui, poi Franz Kertsch, Pippi Lotti e Riest, lui ancora no. E speriamo che vivrà ancora a lungo, però 87 anni non si sa mai. E allora è stato anche un momento in cui lui poteva ancora partecipare alla concezione della mostra.
È conosciuto anche per essere appunto l'artista delle esplosioni. Qui quali aspetti avete scelto? Quelli poetici e quelli provocatori?
Quelli provocatori sono quelli con cui è diventato famoso, diciamo. Però c'è questo lato più tranquillo, più poetico, anche esistenziale direi, che volevamo far vedere in questa mostra. Cioè lui teneva tanto a non essere limitato all'artista delle esplosioni, e allora volevamo far vedere questo lato, come ho detto, un po' più tranquillo. La mostra è dedicata soprattutto alle sculture, perché lui si definisce come scultore, anche se diciamo la sua idea della scultura è un po' diversa da quella classica, in cui l'idea del tempo gioca un ruolo molto importante, sia nelle esposizioni che sono momenti brevissimi, oppure anche nella durata, diciamo. C'è un lavoro degli anni 70 che è esposto lì al centro, in basso. Cioè era una miccia lunga e lui l'ha accesa e poi bruciava per 6 ore a lunga durata, ed era coperta di plastica, e con il calore del fuoco, diciamo del bruciare, la plastica si è sciolta e si è collata insieme, il che poi fa diventare l'oggetto, diventa come quasi un disco, diciamo alla fine. E questo elemento del tempo è molto importante per il suo lavoro, anche nel fatto che tanti lavori non sopravvivono a lungo termine, ma sono cose che appaiono, sono effemere, che appaiono, che poi spariscono di nuovo, ma che forse sbloccano anche poi un viaggio mentale.
Lui si definisce scultore, lavora appunto con il tempo e dice con le forze della natura, la forza della gravità, il fuoco, l'aria.
Sì, anche l'acqua, il che è anche bello, diciamo che abbiamo aperto adesso lo spazio e con la luce, diciamo, il fondo, lo sfondo diventa come una superficie d'acqua, no? Sì. Gli oggetti si rispecchiano dentro, l'acqua gioca proprio un ruolo importante, come anche il fuoco, queste forze della natura, ma anche, diciamo, gli oggetti banali di ogni giorno, no? Della vita, come gli stivali o anche il kayak, oppure gli sci che sono là. Sono elementi che lui trasforma come in organismi vivi, diventano come vivi. Questo si vede bello anche in questo nuovo lavoro, in questo kayak, che c'ha questo tubo di plastica che diventa come quasi un intestino di un essere, ed è lui, cioè questa capacità di attivare gli oggetti quotidiani e inserirli con una vita che normalmente non si vede, no? Ed è bello, da quando ho lavorato con lui io ho cominciato a vedere un po' dappertutto oggetti d'arte, anche nelle strade e così, e lui apre proprio uno sguardo nuovo sul mondo e sulla bellezza di anche delle piccole cose che normalmente non ci si guarda.
Volevo chiederle, la fotografia, i video, visto, sono importanti perché appunto le sculture sono effimere, abbiamo detto, magari funzionano per un certo periodo di tempo, quindi la fotografia, il video, che ruolo ha per Roman Signer?
Gioca un ruolo importante per darle una vita eterna, diciamo, a queste sculture, a queste apparizioni effimere. E poi nella video oppure nella foto continuano ad esistere, no?
Volevo ancora farle una domanda sull'umorismo, sullo humor. Pensavo a Marcus Retz, un altro autore che ha questa componente, no? C'è una citazione bella, dice: Lachen ist erlaubt, muss aber nicht sein.
Sì, giusto. E c'è sempre questo clin d'œil, questo umorismo nell'opera di Roman Signer, però non è l'essenziale. È una combinazione di una leggerezza, di umorismo, ma anche con delle riflessioni esistenziali. Cioè, per esempio, questo tavolo che diventa, diciamo, questo come tipo un navigatore, sì. Importante, ah, sì. Però allo stesso momento è molto solo nel mondo, e questi momenti di questa solitudine esistenziale c'è anche nel lavoro di Roman Sigler. Allora c'è sempre questa combinazione dell'umorismo, ma combinato con questa forza o questo pensiero esistenziale.
Sì, lui dice che l'umorismo è uno strumento di conoscenza.
Sì, in questo senso, sì.
Probabilmente anche ha vissuto la solitudine anche quando è stato in Polonia, Varsavia.
Ma non soltanto lì, già da bambino, lui racconta quando era da bambino, lui ecco è nato in Appenzell, allora in un luogo abbastanza chiuso, tradizionale, e lui già da bambino lui si interessava a queste sperimentazioni, no? Sì. E c'aveva queste sue idee che voleva seguire. L'immaginazione per lui è una forza fondamentale anche nel suo lavoro, ma già da bambino, e lui soffriva tanto perché il suo maestro, per esempio, della scuola, sì, primaria, lui diceva sempre: ma tu sei un sognatore, cioè così, e lui era molto solo, già lì sentiva questa solitudine, no? Sì. E poi per lungo, come ho detto, ha durato tanto finché è stato riconosciuto anche nel mondo dell'arte. Allora lui ha fatto questi lavori, cioè lui è andato in natura, cioè ha fatto queste performance con la natura, ma non li ha fatti per un pubblico. E questo mi sembra anche molto interessante dal punto di vista di oggi. Lui collabora con la natura, cioè lui prepara delle situazioni, ma poi lascia alla natura di concludere il lavoro. E questo è molto bello, no? Cioè lui non cerca di dominare la natura, oppure non è un land art artista, ma fa quelle cose effimeri nella natura, in cui la natura prende proprio il ruolo determinante poi alla fine.
Quindi un rapporto da pari a pari.
Sì, ecco, giusto.
Al microfono di Manuela Burgazzoli, la curatrice Miriam Varadinis ha raccontato la mostra personale di Roman Sigler, che sarà aperta al Kunsthaus di Zurigo fino al prossimo 17 agosto. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Ho paura soltanto di una cosa, amico mio, che un giorno il nero ingoierà il rosso. Questa citazione di Mark Rothko dà il titolo alla mostra che viene inaugurata il 25 maggio alla Fondazione Bayeler. Si tratta di un nuovo allestimento con opere della collezione completamente dedicato alla pittura. La mostra è stata pensata per anticipare ed accompagnare una grande esposizione personale della disegnatrice e pittrice lettone Via Čelmiņš, che aprirà alla Fondazione Bayeler il prossimo 15 giugno. Fino al 12 ottobre è allestita a Villa Panza, a Varese, la mostra Un altro sguardo, opere dalla collezione Gemma Testa, che inaugura un ciclo espositivo dedicato al tema del collezionismo, inteso come espressione di un pensiero, di un'identità, come strumento di indagine, chiave di lettura del presente e pratica culturale dal valore educativo. L'esposizione è curata da Gabriella Belli, Gemma De Angelis Testa e Marta Spanevello. Dal 17 maggio al 28 settembre 2025 a Pallanza, sul Lago Maggiore, negli spazi di Villa Giulia, è aperta la grande antologica di Ugo Nespolo, intitolata Universo Nespolo. Con un percorso di oltre 100 opere, la mostra ripercorre gli oltre 60 anni di carriera di questo grande protagonista dell'arte contemporanea italiana. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora i nostri ospiti di oggi, Una Seeman, Nicoletta Mongini e Michele Robecchi, con i quali abbiamo parlato del volume in uscita per le edizioni Patrick Frey, Pretensione, Intenzione, Oggetti di bellezza e stupore, dall'archivio di Harald Seeman. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.
We'll be right back.